Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Andrea Pagani e voi state all'ascolto di un podcast in italiano di SBS. Andiamo in Ucraina, tra Russia e Ucraina, per parlare del conflitto russo-ucraino che, come sappiamo, è entrato in una nuova fase con l'inizio della controffensiva ucraina, alla quale Mosca ha risposto in maniera violenta con lancio di droni e missili anche sulla capitale Kiev. Le immagini della popolazione nel tunnel della metropolitana nella capitale ucraina hanno fatto il giro del mondo, continuano anche se a passo meno spedito, qualora fosse spedito precedentemente, i tentativi per dei negoziati, per delle trattative di pace. In questo momento, come ha detto il presidente ucraino Zelensky, non è il momento del dialogo. Per tutto questo siamo in collegamento con il giornalista storico Giuseppe D'Amato, in collegamento da Mosca. Giuseppe, quindi ti chiedo innanzitutto cosa sta cercando di ottenere Mosca.
Buongiorno Australia, sì, Mosca spera probabilmente ancora di vincere militarmente sul campo di battaglia lo scontro con l'Ucraina, e abbiamo assistito nelle ultime ore ad uno dei più duri attacchi missilistici contro le infrastrutture in Ucraina, soprattutto contro le centrali elettriche. Le ragioni di questa azione sono molteplici, e la prima è che si vuole provocare agli ucraini più danni possibili, e questo costerà molto riparare questi danni. E la seconda ragione è che di ragioni di carattere interno, sia a beneficio dell'opinione pubblica russa, e questi bombardamenti sono una risposta all'incursione ucraina della regione di Kursk. Non dimentichiamocelo, questa è stata la prima invasione di truppe straniere della Russia dalla seconda guerra mondiale. La terza ragione è una ragione psicologica: si vuole profondamente impressionare gli ucraini, gli avversari, anche perché, l'abbiamo detto più volte negli ultimi collegamenti, si sta andando verso un negoziato quando probabilmente inizierà il freddo. La ragione per cui si va verso questo negoziato è perché le pressioni internazionali sono fortissime, le sanzioni occidentali stanno creando davvero enormi problemi alla Russia, e soprattutto la Federazione Russa si trova in una situazione finanziaria e economica non facile, anche perché molte delle transazioni finanziarie tra la Russia con la Cina, con l'India e gran parte dei paesi che fin qui hanno dato una mano ai russi con triangolazioni varie, queste si sta arrivando praticamente a conclusione, e la comunità internazionale vuole assolutamente che questa tragedia giunga alla sua conclusione attraverso un negoziato.
E a proposito di negoziati, Giuseppe, abbiamo visto che il presidente ucraino Zelensky, commentando l'ennesimo attacco russo alla sua città natale, tra l'altro nell'albergo che ospitava la squadra di calcio dello Shakhtar Donetsk, e quindi obiettivi non soltanto strategici e logistici, faceva capire che non è il momento del dialogo. Ovviamente la comunità internazionale sta continuando a perseguire l'obiettivo di riunire quantomeno attorno a un tavolo i contendenti. Ecco, quindi ti chiedo come sta andando dal punto di vista della diplomazia.
La comunità internazionale vuole una conclusione al più presto, anche la Cina e l'India, anche se non lo dicono, non lo ribadiscono troppo forte, ma anche loro sono per una soluzione pacifica. Il primo ministro indiano Modi è stato in luglio a Mosca, e poi dopo ad agosto a Kiev ha detto chiaramente la strada per risolvere questo scontro è quella della diplomazia e del negoziato, che però sarà un negoziato, lo sanno tutti, estremamente muscolare, con colpi duri da una parte e dall'altra, e del resto stiamo vedendo quello che sta succedendo in queste ore, appunto, con i bombardamenti sull'Ucraina e dall'altra parte, con queste, incursioni, in altre, regioni, della Federazione Russa. Anche l'Occidente, sta spingendo al massimo affinché si vada ad una qualche conclusione, e infatti tutti i canali diplomatici sono aperti. Non è un caso che vi sia stato questo scambio pochi giorni fa di 230 militari, 115 da una parte, e questo scambio indica che i canali di dialogo sono aperti e la diplomazia sta lavorando a tappe forzate.
Io intanto ricordo a coloro all'ascolto che siamo in collegamento da Mosca con il giornalista e storico Giuseppe D'Amato, con il quale stiamo facendo il punto della situazione su quanto sta avvenendo nel conflitto russo-ucraino. Abbiamo parlato di diplomazia, Giuseppe, l'offensiva, la controffensiva ucraina, principalmente via terra, come si inserisce in un discorso orientato a un accordo diplomatico, viste anche le recenti dichiarazioni di Putin che parla espressamente di controllo della terra.
Come dicevamo, appunto, c'è stato un pre-negoziato, nel senso che ci sono stati dei colloqui, degli incontri. Questi sono stati incontri segreti, ma poi sulla stampa internazionale sono emersi vari particolari. Questi incontri fondamentalmente mirano ad arrivare ad un negoziato. Quando a Putin è stato chiesto che tipo di negoziato si voleva impostare, il presidente russo ha detto: impostiamolo sul controllo della terra, e quindi in pratica proseguire anche il lavoro che era stato fatto con gli accordi non firmati fra Russia ed ucraini nella tarda primavera del 2022. E proprio perché per Putin il controllo della terra è un punto fondamentale, gli ucraini, da quello che ha spiegato l'amministrazione Zelensky, hanno attaccato Kursk, e l'obiettivo appunto è quello di scambiare questa area che è stata occupata dagli ucraini, che è un'area tra l'altro abbastanza grande, estesa quanto la provincia di Milano, scambiarlo con altri territori che invece adesso sono sotto controllo russo. Da quello che sappiamo, vi sono scontri alla frontiera anche nella zona di Belgorod, vicino alla regione di Kursk, ma lì la situazione appare più difficile per gli ucraini, perché adesso i russi si sono preparati a ipotetiche nuove incursioni, e quindi ci sono delle zone, sappiamo, ci sono delle zone con dei campi minati, e probabilmente gli ucraini hanno incontrato maggiori difficoltà. Si sa che mentre c'era il tentativo a Kursk il 6 agosto, ce n'era un altro in corso anche nella zona, nella regione di Belgorod, che però non è andato a buon fine per gli ucraini, e invece adesso nuovamente sembra che ci sia un nuovo tentativo di sfondamento da parte delle truppe di Kiev.
E andiamo adesso, Giuseppe, a vedere dalle due rispettive parti come questo conflitto continua ad essere vissuto. Partiamo dalla popolazione ucraina. Come abbiamo detto in apertura, le immagini della cittadinanza che si nasconde nei tunnel della metropolitana e canta cercando di esorcizzare la paura e i rumori che provengono dal cielo hanno fatto il giro del mondo. Ecco, quindi ti chiedo di partire dalla popolazione ucraina, come sta vivendo questo momento, particolarmente nella capitale.
I problemi reali non sono tanto nella capitale, che è decisamente ben difesa dagli scudi antimissilistico, ma quanto i problemi sono più che altro nelle zone vicine alle aree dove si sta combattendo, e l'abbiamo visto in questi giorni. Ci sono stati bombardamenti anche, per esempio, quello dell'albergo di Kramatorsk in Donbass, dove sono stati colpiti dei giornalisti stranieri. E quindi c'è chiaramente per la popolazione una situazione di grande sofferenza, ma questa sofferenza è anche dall'altra parte, nella regione di Kursk, che ha circa 150.000-200.000 evacuati.
E quindi è sempre importante sottolineare quanto il dramma sia condiviso dalle popolazioni sia ucraina ma anche quella russa nella zona specifica di Kursk nel caso. Quindi chiudiamo parlando proprio di Russia, come i media russi, le televisioni russe, i giornali russi stanno comunicando alla popolazione quanto sta avvenendo in questi giorni.
Beh, i media russi continuano a fare il loro lavoro, quindi informano dando il punto di vista del Cremlino, continuano questi talk show, che in realtà di talk show non c'è assolutamente nulla, più che altro sembrano quasi dei programmi di indottrinamento politico e non di libere discussioni tra le persone invitate, fra gli ospiti e anche il moderatore. In realtà sembra non un arbitro, ma un ultras che dirige la discussione chiaramente verso la direzione indicata.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.